Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta la finanza e l'economia in modo accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will Media e con questo episodio diamo il via alla seconda parte di questa terza stagione di Finance Explained che abbiamo deciso di dedicare interamente all'intelligenza artificiale. Per questo motivo con me c'è Andrea Mancosu, Investment Specialist del team tematico di UBS Asset Management. Benvenuto Andrea.
Grazie, ciao a tutti, è un piacere essere qua. Introduzione perfetta, non devo aggiungere una parola.
Perfetto. Andrea, tu sarai con noi per i prossimi episodi, quindi sarà una voce che sentirete tornare. E abbiamo invitato Edoardo Degli Innocenti, CEO e co-founder di Beyond e membro della Commissione per l'Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Espertissimo di intelligenza artificiale, blockchain, fa un sacco di cose che adesso magari con calma ci racconta. Esatto. Ciao Edoardo, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie mille, è un piacere essere qui.
Benissimo, parliamo di intelligenza artificiale. Perché abbiamo deciso di parlarne? Perché è un po' un fenomeno che negli ultimi anni ci ha in qualche modo invaso. Non si sa bene come a un certo punto non si è parlato d'altro. Se ci guardiamo intorno è pieno di persone che ne parlano, tool online che vengono proposti a ogni accesso su qualsiasi social voi vi troviate, però non è un qualcosa che è successo in una notte. È un fenomeno che è diventato a un certo punto di massa, ma è partito da lontano, sono anni che l'intelligenza artificiale vive una sua evoluzione che a un certo punto è arrivata anche a chi non era del settore o non si occupa quotidianamente di questi temi. La prima cosa che quindi vi chiedo è voi se la utilizzate l'intelligenza artificiale nella vostra quotidianità.
Va, inizio io, sì. Com'è possibile non utilizzarla in questo momento? Sarebbe la risposta. Sì, l'ultimo esempio è pianificazione di un viaggio. Ammetto però che di proposito l'ho usata solo per un check qualità. Ho organizzato il viaggio come si faceva prima con le varie guide, la lettura e dopo ho cercato di utilizzare l'intelligenza artificiale per vedere quanto si sovrapponeva e devo dire che ho fatto un buon lavoro, sono soddisfatto di quello che sono riuscito a fare.
Volevi vedere se avresti raggiunto il livello di un...
Il livello non era quello, però siamo vicini.
Però ti sei avvicinato.
Sì, invece io diciamo che la uso quotidianamente, a volte faccio anche fatica a ricordarmi dove l'ho utilizzata perché è diventata parte della mia quotidianità, diventa quasi un partner con cui colloquiare, è nel telefono, è nel computer, la uso per scopi lavorativi, per scopi personali come possono essere i viaggi, anch'io torno da un bel viaggio e devo ammettere che un pochettino mi ha dato una mano, anche se non sono io il principale organizzatore, invece al lavoro fa risparmiare veramente tanto tempo.
Questo è sicuramente un utilizzo intelligente, poi magari faremo un episodio a parte su come risparmiare esatto. Tempo con l'intelligenza artificiale. Allora, parliamo un po' di come è nata questa tecnologia, da dove arriva, quali sono le origini, perché comunque magari se chiediamo a una persona qualunque quando è nata l'intelligenza artificiale, magari molti rispondono sì, l'anno scorso, 2 anni fa con ChatGPT, ma in realtà no. Sono decenni che questa tecnologia viene sviluppata. Tu, Edoardo, che sei espertissimo del sì. Tema, cosa ci dici su questo?
C'è una bellissima storia dietro. Diciamo che non tutti sono d'accordo, però è largamente considerata come la nascita dell'intelligenza artificiale, quella che è stata una summer reunion, diciamo, delle più brillanti e grandi menti dell'epoca che semplicemente erano legate tra di loro da una domanda, si chiedevano se potesse esistere un'intelligenza artificiale. Dobbiamo anche ammettere che i problemi che volevano risolvere attraverso l'utilizzo di una tecnologia di questo tipo, che ripeto non esisteva, era solo nelle loro teste sostanzialmente, sono più o meno gli stessi problemi che ci poniamo noi oggi, come la gestione del linguaggio naturale, risolvere problemi come riassumere un testo, o molto più filosoficamente si chiedevano se la macchina potesse pensare, no? Potesse quindi colloquiare con un essere umano, potesse in qualche modo confondere anche un essere umano e convincerlo di non essere una macchina. Peccato che questo, anzi per fortuna diciamo, che questo camp di due mesi sostanzialmente di questo gruppo di intellettuali poi è durato 70 anni perché dagli anni 50 ad oggi continuiamo a porci le stesse domande. La tecnologia è cresciuta molto e non tutti sanno tra l'altro che il termine intelligenza artificiale all'inizio non era stato proprio accettato, anzi c'erano dei pareri discordanti inizialmente su come chiamare questa disciplina, questa branca sostanzialmente. Le origini, se dovessimo però essere sinceri, arrivano magari anche 5 anni prima con Alan Turing. Lo conosciamo tutti perché magari avete visto il film The Imitation Game e lui giustamente si chiedeva, è stato il primo probabilmente a chiedersi e ad aprire il proprio paper dicendo: permettetemi di porre una domanda, ma possono le macchine pensare? Il problema è che non era così banale rispondere, anzi il test di Turing, che probabilmente conosciamo tutti quanti, era un test che permetteva, lo diciamo per chi non lo conoscesse, sostanzialmente è un test che la macchina supera nel momento in cui riesce a confondere un essere umano e convincerlo di essere un altro essere umano, quando in realtà dietro si c'era una macchina. Quel test che Turing aveva disegnato di fatto era più incentrato nel confondere un essere umano, quindi era più incentrato al fatto che un essere umano venisse in qualche modo convinto, non tanto nell'abilità nella macchina. Infatti una delle principali, diciamo, controargomentazioni a questo test dice: ma se io avessi tutte le domande che un essere umano può porre, tutte le giuste risposte come una grande tabella su Excel, di fatto riuscirebbe a confondere un essere umano, ma possiamo dire che questa macchina è veramente intelligente? No, perché probabilmente avrebbe l'intelligenza di un tostapane sostanzialmente. Quindi era un primo passo all'epoca, e questo gruppo però, che si è ispirato a Turing, da lì ha aperto un mondo che arriva fino ai giorni nostri, che si è evoluto grazie ai dati, che ha passato anche momenti di alti, momenti di bassi. Addirittura scienziati cancellavano dalle proprie richieste di finanziamenti il termine intelligenza artificiale perché temevano che venisse visto negativamente in alcuni momenti. Perché? Perché si era formata un po' di disillusione attorno alle grandi potenzialità che venivano in qualche modo trasmesse, raccontate, ma che poi non trovavano mai un aspetto concreto. Almeno fino al giorno d'oggi, dove, come giustamente raccontavi, tutti dicono ormai so cos'è l'intelligenza artificiale e danno un nome a questa intelligenza artificiale, che può essere ChatGPT, ma come tanti altri, o come il Gemini, o come l'AMA, o veramente qualunque altro che troviamo nel telefono e nel computer. Ma fino a poco tempo fa facevamo fatica a dare un nome. Forse è quello il motivo per cui oggi percepiamo questo come qualcosa che è arrivato dalla notte al giorno, ma in realtà c'è tantissimo lavoro dietro.
Quindi il fatto che siamo riusciti a dare un nome ci ha portato a vedere intelligenza artificiale un po' ovunque.
Sì.
E poi effettivamente l'utilizzo che è possibile farne oggi è in qualche modo accessibile a molte più persone e anche a molte più aziende. Tu, Andrea, ti occupi o comunque entri in contatto con molte aziende nel lavoro che fai, quindi una mia curiosità è, per esempio, tu che utilizzo hai visto dell'intelligenza artificiale da parte delle aziende?
Nel rispondere voglio partire da quello che diceva Edoardo, perché ha toccato un punto secondo me interessantissimo, questa necessità di dare un nome all'intelligenza artificiale che ha dato un po' la percezione, e mi ha ricordato una cosa che è successa qualche tempo fa. Io, dicevi giustamente, faccio parte di un team di investimento, guardiamo le aziende, guardiamo soprattutto aziende innovative, e poi cerchiamo un po' di portare ai nostri investitori quello che vediamo. E in una delle nostre presentazione abbastanza vecchia, non nuovissima onestamente, di qualche anno fa, vi era una slide dedicata all'intelligenza artificiale. La differenza è che fino a qualche anno fa forse nessuno la notava, veniva un po' saltata, andava via veloce perché si parlava di sanità, di mondo del care, intelligenza artificiale, veniva un po' vista, sì, è lì, ma davvero porterà qualcosa? E qualche settimana fa mi è capitato invece di essere con un investitore che diceva: ah, avete aggiunto questa slide adesso perché si parla di intelligenza artificiale. Ho detto: no, in realtà questa è qui da diversi anni, solo che prima non è stata notata, è un processo, non è cambiata dall'oggi al domani, come dicevi. Tornando alla risposta, vedendo quello che fanno le aziende, in realtà già se guardiamo le aziende di automazione, il mondo della robotica, già negli anni 80 vi erano i primi esempi di aziende, si cercava di utilizzare un po' quelle che erano le opportunità legate all'intelligenza artificiale, il machine learning, per l'automazione sulle catene produttive, cercare di ridurre i costi, minimizzare gli errori. Vi era però un problema in quel periodo, ed era soprattutto quello legato alle opportunità in termini di potenza di calcolo, per esempio. Ovviamente poi a partire dagli anni 90 vi è stata un'accelerazione, abbiamo visto una diffusione su diversi campi aziendali, e abbiamo iniziato a vedere nel campo della sicurezza, non solo però cyber security, IT security è la cosa più semplice a cui pensare. Abbiamo anche tutto ciò che è legato ad esempio alla prevenzione delle frodi nell'utilizzo delle carte di credito, che grazie alla potenza di calcolo e dell'intelligenza artificiale hanno fatto grandi passi avanti. E poi abbiamo iniziato a vederla su quello che è la logistica, gestione della logistica nel mondo, ma anche tutto quello che è l'e-commerce, l'opportunità di aziende di darci delle opportunità di acquisto che sono quanto più attinenti ai dati che ci rappresentano. Quindi c'è stata un'espansione che è andata un po' davvero ad abbracciare, diciamo, diversi settori, tanto che adesso sembra quasi essere onnipresente, fa un po' parte della nostra quotidianità.
È estremamente interessante questa cosa, nonostante poi, come ci dicevamo Edoardo prima, in realtà non sappiamo nemmeno perché funzioni.
Sì, giusto? Corretto. È molto difficile rispondere alla domanda cos'è l'intelligenza artificiale e diventa ancora più difficile rispondere anche alla domanda ma poi come funziona. L'essere umano però non è nuovo a situazioni in cui scopre delle tecnologie che vede funzionare ma non sa esattamente come. Parliamo di tecnologie in senso lato, ci sarà stato da qualche parte un essere umano che ha scoperto il fuoco, ecco, bene, dubito che sapesse esattamente come funziona la combustione, però si era accorto che era perfettamente in grado sia di illuminare che di riscaldare il cibo che di difendersi dagli animali feroci, no? La stessa cosa è successa anche per altre tecnologie e l'intelligenza artificiale non fa eccezione. Oggi le reti neurali, che stanno alla base di questi large language model, modelli linguistici molto molto grossi, sono definite delle black box, quindi delle scatole nere, dove non è possibile effettivamente vedere al suo interno, ma in realtà alcune tecniche ci sono, anche se alla fin fine non sappiamo esattamente perché funzionano. E infatti andiamo un po' a tentativi per certi versi. Diciamo che anche oggi ha maggior ragione, è importante parlare di explainability dell'intelligenza artificiale, cioè come l'intelligenza artificiale può aiutare gli esseri umani a capire cosa sta succedendo sotto al cofano. E questo è fondamentale perché un altro tema di cui poco si parla nell'ambito dell'intelligenza artificiale, poi noi adesso continuiamo a chiamare questa tecnologia intelligenza artificiale, va fatto poi un distinguo tra quella che è l'intelligenza artificiale classica di cui parlava Andrea e l'intelligenza artificiale generativa, che è forse quella più nota attualmente, che lavora con il linguaggio, con il testo e quindi con quello che è il nostro linguaggio naturale. Forse anche per quello ci tocca nel nostro più profondo e più importante strumento, che è la lingua. Diciamo che sostanzialmente queste tecnologie oggi hanno un impatto, però vengono, si dice, allineate. Quindi ChatGPT, come tanti altri, sono allineati dei principi etici. Se voi provate a chiedere a ChatGPT di offendere una persona o di scrivere qualcosa di offensivo, ti dice che non può farlo. E chi gliel'ha detto? Perché non è che non ne sia in grado, qualcuno gli ha detto di non farlo. E quindi, per concludere, una tematica importante è che l'intelligenza artificiale o la fai o la subisci. Cioè, quando usiamo ChatGPT stiamo implicitamente accettando che quello strumento, che ha un suo allineamento etico, in qualche modo sia anche il nostro. E questo non è per forza di cose detto.
Sicuramente non è una cosa scontata e su cui sicuramente dobbiamo riflettere. Andrea, Edoardo ha menzionato due cose: black box e una distinzione tra intelligenza artificiale classica e generativa. Tornando sempre a quello che tu osservi nelle aziende o comunque nel mondo là fuori che vive un po' quest'onda dell'intelligenza artificiale e deve averci a che fare, cosa osservi? Cioè, come si comportano le aziende rispetto a questa black box, che è un po' un termine che possiamo utilizzare per racchiudere tutto ciò che è incerto o non ancora messo bene a fuoco, e se soprattutto c'è una distinzione tra l'intelligenza artificiale classica e generativa nell'uso che viene fatto?
Beh, assolutamente sì. L'intelligenza artificiale generativa poi ha avuto sicuramente un ruolo importante per quella che è stata la diffusione di massa, forse in termini di conoscenza, in termini di accettazione. Quella più classica, definita correttamente da Edoardo, è quella con cui alla fine le aziende, quando si parla di automazione, così via, spesso hanno a che fare. Non è solo quella, ha un ruolo anche quella generativa, ovviamente, però è quella un po' su cui con cui più hanno a che fare, con cui più collaborano, lavorano. Quando si parla di aziende, poi quello che stiamo vedendo sempre di più, ovviamente, è la volontà di investire. Un'altra cosa, secondo me, bellissima che ha detto Edoardo, l'intelligenza artificiale o la fai o la subisce. Ora è il momento in cui un po' tutti vogliono farla, vogliono essere attori, partecipi, attivi nello sviluppo di questo. E effettivamente vediamo che si è raggiunto un punto che noi infatti spesso definiamo un po' come l'inizio dell'età dell'oro, quando si parla di automazione grazie all'intelligenza artificiale, perché tutti vogliono fare, vogliono conoscere questa black box, vogliono sviluppare e avere un ruolo importante oggi e domani. Vediamo esempi davvero più disparati dell'uso che le aziende possono fare per migliorare ciò che offrono ai propri clienti. Mentre venivo qua pensavo a diversi esempi che avrei potuto citare. E alla fine una cosa mi ha colpito, un articolo che leggevo, tra l'altro è stato riportato anche da World Economic Forum. Ad agosto negli Stati Uniti un'azienda americana per la prima volta è riuscita a completare una procedura dentaria completamente automatizzata. Quindi un robot è riuscito a sostituire un dentista. Ora, tutto è nelle fasi iniziali. Serviranno delle approvazioni che non ci sono, serviranno anni, però questo dà un'idea di come questa grande capacità di calcolo sia utilizzata per risolvere problemi diversi e problemi quotidiani, problemi con cui ci scontriamo tutti. In questo caso, addirittura portare alla possibilità di offrire una procedura completamente automatizzata, un qualcosa che fino a poco tempo fa effettivamente era quasi impensabile. Per cui tanta ricerca, tanti investimenti è una cosa che vediamo, diciamo, da tutte le aziende, non solo per quanto riguarda la produzione di chip, semiconduttori, ma in generale tanto investimento in ricerca, l'investimento è cresciuto tantissimo proprio per snodare questa black box, questo groviglio di cui parlava Edoardo ed essere davvero all'avanguardia in questo.
Benissimo, insomma, prima o poi, così come abbiamo scoperto come funziona la combustione, probabilmente scopriremo anche cosa c'è dietro questa black box oppure no. E l'esperto qui, programmatore Edoardo, sei tu. Una domanda che volevo rivolgere a entrambi è, visto che avete un punto di vista molto, come posso dire, vedete questo fenomeno molto da vicino, quali sono secondo voi i settori che verranno più toccati in positivo o anche in negativo dall'intelligenza artificiale? E visto che comunque questo podcast ha un occhio anche su quello che succede in ambito finanziario, secondo voi, visto che entrambi avete un'esperienza in questo senso, quali saranno poi gli impatti che questa tecnologia che sta evolvendo in modo estremamente veloce avrà sul mondo finanziario?
Quanto tempo avete?
Possiamo stare qui un bel po' se vuoi, effettivamente.
No, chiedo perché il tema, la domanda è letteralmente enorme, però mi piace citare ogni tanto, insomma, due principali casi, due principali settori dove credo che l'impatto sia fortissimo e sia tra l'altro già avvenuto. Quindi tornando alla tematica di prima, spesso oggi tutti usano l'intelligenza artificiale, in realtà si usava anche prima, no? Come dicevamo, semplicemente non eravamo coscienti in qualche modo, però per esempio l'educazione per me è veramente un settore verrà stravolto. Esiste un bellissimo TED Talk che parla di questo, provate a cercarlo, lo troverete molto facilmente su Google. Al netto di questo c'è quello che si chiama un two sigma problem, il problema del due sigma, no? Che mi piacerebbe ribaltare in un two sigma opportunity, quindi più da problema a opportunità. Cosa significa tutto questo? Significa che gli studenti che vengono assistiti da un tutor fanno incredibilmente meglio di studenti che devono partecipare a una classe, diciamo, canonica in cui c'è un insegnante che parla a 25 studenti. Quindi avere un tutor è veramente impattante e l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, può essere un ottimo tutor per gli studenti. Non è un caso che OpenAI, quando ha presentato uno dei suoi ultimi modelli, che attualmente quello per la data a cui stiamo, in cui ci troviamo oggi, uno dei più potenti che ha di fatto, l'esempio che hanno riportato nel keynote era proprio di uno studente che veniva assistito nello studio. Questo avrà un impatto incredibile, che apre però a tutta una serie di problematiche, quindi come le scuole dovrebbero utilizzare l'intelligenza artificiale, però spoiler, Sole 24 Ore ce l'ha detto benissimo, lo stanno già usando. Gli studenti stanno già usando l'intelligenza artificiale. La domanda è come portiamo gli insegnanti a farne un buon utilizzo, no? La tecnologia agnostica la possiamo utilizzare nel bene e nel male, no? Questo vale per qualunque cosa, come il nucleare, come qualunque altra tecnologia. Però al netto di questo è uno veramente dei settori dove c'è molto da dire. Tra l'altro stiamo lavorando anche alle linee guida per la regione Lombardia su appunto come aiutare gli insegnanti a utilizzare l'intelligenza artificiale. Nel Friuli Venezia Giulia, per esempio, hanno fatto un grandissimo lavoro su questo tema e il governo si sta muovendo su questo tema, perché non si può lasciare così allo stato caotico l'utilizzo di uno strumento di questo tipo. Il secondo è l'informazione, dove tra l'altro discutevamo prima proprio di questo. Ci sono state diverse fake news, ci sono state diverse immagini falsificate. Qui il rischio è passare dal credere al tutto alla fine al credere a niente. E qui mi piace molto citare un'iniziativa aperta, open, che è C2PA, che è un protocollo molto importante al quale hanno aderito Microsoft, hanno aderito anche Meta, Sony, tantissime grosse aziende che guarda caso un po' producono macchine fotografiche o comunque hanno a che fare con l'informazione del fotogiornalismo. Leica, per esempio, un altro, ha fatto la M11P, credo sia la prima macchina fotografica che firma crittograficamente le foto, okay, per portare un certificato di autenticità. Perché saremo alla ricerca di autenticità sempre di più. E qui mi piace portare un esempio, la conosciamo tutti la foto, quella del Papa con il giubbino, no?
Con il giubbino.
Esatto, quella è diventata famosissima, spopolato, però vi faccio un'osservazione, no? Potevamo farla anche 2-3 anni fa quella foto, con Photoshop, con qualunque editor fotografico, non è che non fossimo in grado di farla. Il tema è quanto era difficile farla, dovevo conoscere lo strumento, imparare a utilizzarlo, poi creare l'immagine, investirci del tempo. Oggi chiunque con un tool gratuito, con un prompt molto semplice, può generare un'immagine iperrealistica e causare tutto quello che abbiamo visto sostanzialmente, nel bene e nel male, perché poi magari ci ridiamo su. Però in altre situazioni, parlo mercati finanziari che vedono notizie che non sono vere, è un attimo. Non è che sto lì a ragionare se devo vendere o meno, nel dubbio vendo. E quindi, capite, questo è un tema molto importante, la tracciabilità dell'informazione.
Servirà anche più literacy sul tema, cioè le persone poi dovranno anche avere più strumenti per saper gestire l'intelligenza artificiale, le notizie che riguardano l'intelligenza artificiale, riuscire a filtrare che cosa è vero, cosa è non vero. Io sono sicura che su questo ci sono tanti strumenti che ci vengono incontro, sì. Però poi bisognerà anche fare proprio uno sforzo di formazione e di divulgazione su come funzionano tutte queste tecnologie, perché è l'unico modo perché tutti abbiano gli strumenti giusti per poter navigare questo mondo. Tu, Andrea, che idea ti sei fatto?
Inizio dicendo che è bellissimo venire dopo Edoardo, perché posso sempre partire dicendo che sono d'accordo. È fantastico, grazie.
È un jolly.
Cioè, ti voglio sempre con me. Hai citato l'educazione, prima detto, sicuramente anche a livello finanziario è uno dei primi settori su cui abbiamo visto veramente un impatto disruptive dell'intelligenza artificiale. Hanno pagato, ci sono stati ovviamente vincitori e vinti dell'intelligenza artificiale. Forse i primi vinti sono stati alcune aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie ed tech che si sono trovate indietro con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Diciamo che il loro prodotto ha perso effettivamente un po' di appeal, perché c'era qualcos'altro di disponibile, gratuito, aggiornato. Per cui parto da questo e poi cerco di dare un punto di vista diverso, quello più finanziario dell'investitore allora, perché quello che vedremo molto probabilmente, anzi quello che immagino vedremo giorno per giorno, sarà un utilizzo sempre maggiore in diversi settori. L'intelligenza artificiale toccherà, ho citato prima la logistica, la sanità, ma anche avrà un ruolo importante nella transizione energetica, l'automazione semplice, tutto quello che è sicurezza. Quindi cosa è importante per l'investitore? Beh, sicuramente nel lungo periodo i vincitori dal punto di vista finanziario saranno quelle aziende che sono in grado di integrare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale in quella che è la loro offerta commerciale, per migliorare la loro offerta commerciale e migliorare i loro servizi. Queste aziende verosimilmente nel lungo periodo avranno un vantaggio competitivo, e se la guardiamo dal punto di vista dell'investitore ancora, quindi si assesteranno come aziende che sono in grado di generare ricavi, utili netti, flussi di cassa costanti, saranno veri e propri beneficiari. Ecco, a questo punto questi vincitori saranno anche molto probabilmente quelli che il mercato andrà a ricompensare in termini di performance, quindi fondamentali guideranno queste aziende. Nella prima parte abbiamo visto pochi vincitori in realtà dell'intelligenza artificiale, perché molti investitori sono focalizzati su quelli che sono su quelle che sono le aziende impegnate nell'infrastruttura necessaria per l'intelligenza artificiale, quindi semiconduttori, chip e così via. Però vi è molto di più, e nel lungo periodo davvero tutte quelle aziende in grado di sfruttarla davvero e in maniera concreta e efficiente saranno quelle che penso si posizioneranno davvero in maniera competitiva, in maniera ideale, per beneficiarne, in questo modo dando benefici anche ai propri investitori.
Mi sembra una visione molto, molto utile e molto completa, quindi grazie. E io vi ringrazio entrambi, grazie Edoardo degli Innocenti, grazie Andrea Mancosu per essere stati con noi in questo episodio. Io vi ricordo che potete riascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management, e ci rivediamo, ci risentiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.
Ciao a tutti,
grazie e a presto.
Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.